Buongiorno, buongiorno, auguri a tutti quanti i commensali 22 dicembre, la zuppa di porro per vedere cosa dicono i giornali oggi su tante vicende che ormai conoscete da tempo. La prima ovviamente è quella della guerra russo-ucraina, sulla quale la novità è la seguente, beh, insomma si chiama di novità fino a un certo punto, intanto incredibile, Gianfranco da Santo Domingo è sempre primo. Buongiorno Nicola, buongiorno a tutti gli zuppisti, buona zuppa, però il primo di oggi è stato Stefano Rigotti, auguri dottor Porro e tutti i commensali. Vabbè. Cosa succede? Succede che la Russia è contraria a questo accordo, a questo incontro trilaterale con americani e ucraini, o con russi, con europei e ucraini, perché dice che il piano di pace è stato cambiato dagli europei, a loro non piace, ma il colpo di scena di oggi è che sarebbero Putin ha fatto sapere attraverso, diciamo, i canali ufficiali Telegram del Ministero degli Esteri, mi sembra, o della Difesa russo, che sarebbe interessato e sarebbe disponibile a incontrare Macron. Allora, i nostri ascoltatori, i commensali, si chiederanno per quale diavolo di motivo quello che voleva portare i militari francesi in Ucraina oggi è il primo che Putin vuol vedere. E la cosa è molto semplice. La cosa semplice è che, secondo quello che ieri diceva il Financial Times e che oggi i giornali riportano, Macron, nella trattativa sul sequestro dei quattrini del danaro russo in Belgio, beh, insomma, Macron si è dimostrato contrario. Per la verità, anche l'Italia aveva delle posizioni piuttosto critiche per motivi giuridici, non penso per motivi tecnici, e aveva fatto una lite furibonda con il tedesco Merz. Allora, cosa succede? Che Putin, che è paraculo ovviamente, che cosa fa? Divide ancora di più l'Europa e, nonostante Macron sia stato il più anti-putiniano, quello che ha detto qualsiasi cosa su Putin, siccome nell'ultima tornata di trattative gli ha salvato i soldi, il denaro che era custodito in Belgio, adesso dice sì, però con lui mi posso vedere. Voi capite che questo ribaltamento di toni, di alleanze, di rapporti, di giudizi da parte dei russi è una trattativa che sfinisce e che di fatto non fa altro che continuare la guerra. Proprio questa mattina 300 grammi di tritolo attaccati nella macchina di un generale russo hanno ucciso un fondamentale generale russo. Quindi potete immaginare voi che casino che succederà. I giornali, diciamo, filo russi diranno: ecco un'altra zeppa sulla pace, mentre dimenticano che prima di tutte le altre trattative di pace fatte in queste ultime settimane erano i russi che andavano con i droni a uccidere decine e decine di civili senza che nessuno si scandalizzasse. È molto divertente, devo dire, paragone oggi sulla verità, che dice e prende un po' in giro la posizione non solo dei russi, ma soprattutto di Macron, che passa dal fucile al telefono, perché in realtà era il più belligerante di tutti quanti gli alleati europei e che oggi è diventato dialogante. C'entra poco, perché c'è una pagina americana, però devo dire che è veramente un bel colpo l'intervista che fa la Mazza al giudice conservatore Alito. Voi sapete che in America ci sono questi giudici della Corte Costituzionale che sono dei mostri sacri, non fosse altro perché resta in carica per tutta la vita, a differenza dei nostri giudici costituzionali che restano in carica 7 anni. E Alito è un cattolico, ce ne sono 6 addirittura su 15, 15 un botto per uno stato come gli Stati Uniti, in cui i cattolici non sono per niente maggioranza, anzi ci sono tante altre confessioni e altre, diciamo, rapporti con la fede cristiana che non sono quella cattolica. E devo dire la verità che Alito è, come tutti i giudici costituzionali, sono dei personaggi epici, perché il ruolo, nonostante i loro curriculum, che saranno elevatissimi, eccetera, ma gli dà lo standing, come spesso avviene. E riguardo all'aborto, che è un altro dei temi pazzeschi americani sulle quali questi giudici conservatori e soprattutto quelli cattolici fecero discutere per una scelta di pochi mesi fa, giustamente la Mazza lo interroga sulla vicenda dell'aborto e lui dice: beh, siete semplicemente disinformati. E quando vedo, per esempio, che Boris Johnson ci critica sulla vicenda dell'aborto, cioè da un punto di vista liberale, non da un punto vista, cioè dicendo: ma perché dovete togliere questo diritto all'aborto? Noi non abbiamo tolto nessun diritto, abbiamo fatto come gli europei, cioè abbiamo deciso che i singoli stati possono decidere sull'aborto esattamente come fanno francesi, inglesi, tedeschi, belgi, olandesi, ungheresi. Sono diversi stati che decidono autonomamente attraverso i loro parlamenti sulle leggi e come legiferare sull'aborto. Quindi la nostra non era una posizione sull'aborto, ma era una posizione sulla scelta, dice Alito, del strumento legale migliore vigore per regolamentare e legiferare sulle vicende dell'aborto. Poi si dice molto preoccupato, lui conservatore, lui considerato un filotrampiano, della deriva degli Stati Uniti riguardo al potere esecutivo, perché dice tra agenzie e potere esecutivo hanno preso grandissimo peso gli ordini esecutivi rispetto alla potestà che invece la Costituzione riconosceva soprattutto al Congresso di legiferare. Oggi il Congresso sembra snaturato rispetto al potere degli esecutivi, siccome loro sono i cosiddetti come puristi, originalisti, non mi ricordo esattamente come si chiama, della Costituzione, loro dicono ritorniamo ai fondamenti della Costituzione. Sulla vicenda Epstein, ragazzi, il punto sostanziale è quel pezzo che abbiamo fatto noi sul sito, sul giornale nicolaporro.it, che cosa sarebbe successo se avessimo pubblicato una foto di Donald Trump in una vasca jacuzzi con una ragazzina che gli mette il braccio intorno al collo. Avremmo detto il porco, il maiale, il pedofilo, non è giusto che abbia fatto il Presidente della Repubblica. Americana è uno scandalo, bisogna rompere questa follia. È il punto fondamentale che tutte queste cose le avremmo dette su Trump, ma in realtà in quella jacuzzi, con quel braccio, con quella ragazzina, in realtà per motivi di privacy oscurata, c'era Bill Clinton che era presidente degli Stati Uniti. Però quando sono i democratici lo scandalo è relativo, quando sono i repubblicani, soprattutto Trump, lo scandalo diventa mostruoso. Giustamente i democratici dicono nella pubblicazione di questi file: la pubblicazione è fatta senza contesto, le foto con Woody Allen, gli abbracci, le feste, sono perfettamente d'accordo, però manca il contesto quando si tratta dei repubblicani, manca il contesto quando si tratta dei democratici o soltanto quando si tratta dei democratici? È la domanda che io vorrei fare ai tanti critici della vicenda oggi. Epstein. Finalmente la manovra arriva in aula e guardate, ve la voglio sintetizzare così la manovra finanziaria italiana, se no facciamo casino. La manovra finanziaria italiana, mi sembra di 18-19 miliardi, prevede 11 di questi 18-19 miliardi, anche se su base triennale, presi dalle banche e le assicurazioni. Cioè il conto qui fenomenale, lo hanno pagato le banche e le assicurazioni. Poi ci sono delle norme di aumenti di tasse assurdi, tipo quelle sui pacchi da 2 euro e quella della Tobin Tax raddoppiata, cioè le tasse sui poveri, però non sono esattamente quelle che oggi critica Landini, perché Landini oggi dice: questa finanziaria il governo fa cassa su operai e pensionati. Non è questo il punto. Lui avrebbe detto e avrebbe amato la Tobin Tax, e forse quella dei pacchi non lo so, ma la Tobin Tax è la tipica tassa dei comunisti, proprio dei comunisti, dei sindacalisti, perché la tassa sulla finanza e la tassa su coloro che comprano e vendono azioni e vengono considerati delle merde soltanto perché hanno attività finanziarie. Anche 2.000 euro, 3.000 euro, 4.000 euro. La finanza è considerata lo sterco del demonio e non il modo di risparmiare e avere un rendimento dal frutto del proprio lavoro. Io la trovo una cosa mostruosa. E comunque sia, il giornale invece prende un po' in giro Landini e parla del golpe fallito, cioè il tentativo della rivolta sociale di cui Landini ha parlato più volte e del suo tentativo di rimettere con scioperi e manifestazioni e presidi il governo al suo posto. Non ci è riuscito. Oggi quello che gli riesce è semplicemente un'intervista a Repubblica, l'ennesima, in cui dice delle frasi un po' fatte senza contenuto. Qua Andrea Arnaboldi, due copie del libro di Porro levano il medico di torno. Sei un genio, sei un genio. Stefania Busiol dice: stasera a Quarta Repubblica, 10 minuti con Alessandro Sallusti. Oggi c'è la doppietta, ma in realtà fino a un certo punto. Punto, perché io inizio ad andare in vacanza, mollo a Sallusti, vedrete con una puntata straordinaria di 10 minuti oggi, e poi dopo Sallusti stesso verrà in trasmissione, quindi facciamo una specie di ménage à trois, à deux, non so come si dica. François è un po' che non la vedo da queste parti, chissà che fine ha fatto la mitica Françoise. È arrivato Pacco con prelibatezze tenute da Sciatano, fantastico. Io ho già preso i biglietti della ripartenza. In effetti, Andre, c'è la ripartenza il 12 febbraio, ma soltanto i più fedeli possono aver avuto il pre-registrazione. I più fedeli, ve lo ricordo, sono gli iscritti al canale Instagram, sono coloro che hanno fatto le donazioni. Tanti di voi hanno fatto le donazioni, almeno questo piccolo diritto di arrivare e prendere i primi posti della ripartenza, e coloro che hanno avuto rapporti e sono stati alle precedenti ripartenze. Ancora Rita, poi mi dirai che dov'è Françoise, che è un po' che non la vedo. Riguardo all'altro tema di giornata, Addirittura Elisabetta ne ha presi 7 di libri, troppa grazia. Il tema Scatasuna, ci sono tre cose che vi segnalo. La prima è il sindaco di Torino, Lo Russo, che cambia completamente idea e dice: violenze inaccettabili, ma ci sono ministri che soffiano sulle paure. Però, insomma, prende un po' le distanze da quel progetto educativo che lui aveva fatto, sostanzialmente lasciando ai violenti, perché tali sono quelli di Scatasuna, il palazzo e la gestione di quei palazzi occupati. La seconda è quella di Giordano, che però prende per il culo Lo Russo e dice: caro Lo Russo, dopo l'attacco della stampa, lei aveva detto che il patto con Askatasuna non si sarebbe dovuto toccare, eppure oggi mi sembra che lo stai toccando. Gianfranco Fini: a coloro che criticano le mie saltuarie donazioni, suggerisco di considerare il valore e la quantità delle informazioni non preconcette che riceviamo gratuitamente ogni giorno. Se c'è qualche cretino che ti critica le tue donazioni, lascialo perdere, Gianfranco, perché i cretini sono infiniti. L'altra e terza considerazione più incredibile di oggi è l'intervista a Don Ciotti. Allora, io ri riconosco a Don Ciotti un grande valore sociale, la sua grande dedizione agli ultimi, e su questo devo dire la verità che gli siamo molto grati. Politicamente forse è meglio non ascoltarlo, Don Ciotti, quando dice che a Scatasuna lo definisco ossigeno per tante persone. Beh, insomma, bisognerebbe chiedere al carabiniere che è stato sequestrato per 3 ore da quelli di Scatasuna e poi gli è stata resa impossibile l'attività di carabiniere per i prossimi anni della sua vita e ha dovuto avere un cancello perché gli hanno dato 365 giorni, un anno di prognosi. Bisognerebbe chiedere cosa c'è di ossigeno nei 4.000 che hanno preso a mazzate i poliziotti e i carabinieri nelle manifestazioni di questi giorni. Bisognerebbe chiedere cosa c'è di ossigeno rispetto agli imprenditori della TAV che sono stati malmenati, sono stati sequestrati e i loro cantieri distrutti. Don Ciotti forse a forza di occuparsi di persone, le ultime, si dimentica anche di quelle che non sono ultime ma sono le medie. Va bene occuparsi delle ultime, ma pensiamo anche a quelli che non sono esattamente ultimi e che vorrebbero vivere normalmente. E nel frattempo c'è una quarta, quinta, anzi, questione di giornata tra Bosco e tredicenne che cambia sesso, che viene in maniera interessante unita sia dalla verità sia da Mario Secchi sul Libero. I giudici dicono di no ai figli nel Bosco, e oggi si vedrà se viene confermata questa scelta, mentre dicono sì al cambio di sesso di una bambina di 13 anni che vuole diventare un maschietto. E su questo devo dire il commento più diciamo alto, più interessante, oggi lo leggo da Mario Secchi, che mi dice: oggi abbiamo quest'idea di riprogrammare e di reingegnerizzare le nostre vite come se non ci fossero limiti, un po' come pensavano nella Silicon Valley quelli che ne consideravano dei mostri del futuro. E insomma, il punto sostanziale è che però questa cosa poi la decide il magistrato. Grazie per la tua donazione, Aisel Pegolo. Grazie per la tua donazione di 2 franchi. Il punto di questo ragazzino di 13 anni che cambia sesso, il che voglio dire, io penso che ognuno possa fare esattamente quello che gli pare: vestiti come ti pare, vai dove ti pare, fatti chiamare come ti pare, puoi anche essere, possiamo anche trovare, come posso dirvi, la libertà, anche se ci vuole un po' di criterio, nella burocrazia di cambiarti il nome o passarti da femmina a maschio nella tua carta d'identità. Però c'è un piccolo problema. Il primo piccolo problema è quello che pone giustamente Belpietro e pongono gli altri, cioè voi mi dovete spiegare perché una famiglia può decidere che il figlio legittimamente cambi sesso e che prenda delle medicine per farlo, perché sta prendendo dei bloccanti della pubertà che non sono esattamente delle medicine asettiche, soprattutto per una femminuccia, ma anche per un maschietto. Avere questo tipo di bloccanti ha delle conseguenze molto, molto importanti e irreversibili sulla propria vita. Volete drogare, volete prendere gli ormoni, volete prendere i bloccanti, fate tutto quello che vi pare. Ma fino a poco tempo fa avevamo spiegato che i minorenni che devono essere tutelati dai genitori non possono fare scelte o non possono essere sottoposti a scelte che non vengono considerate ottimali dalla nostra società. Non sto parlando del cambio di sesso, sto parlando di questi medicinali. Quindi è meglio poter assumere dei medicinali che stare in una stanza senza il cesso come vogliono i padri del Bosco. Forse sono due cose che io trovo terribili, quelle di dare dei medicinali e stare senza cesso. Vogliamo lasciare libertà? Allora lasciamogli a tutti di vivere come preferiscono. preferiscono, maschio, femmino, con gli ormoni, con i bloccanti, senza cesso o concesso. Per questo, evidentemente, Belpietro le due cose le mette insieme. Il Sole 24 Ore racconta una cosa abbastanza importante, incredibile, che vale centinaia di milioni di truffe presunte sul cosiddetto tax credit, e racconta qual era il meccanismo con cui si faceva il tax credit, cioè una società cinematografica, per avere del credito fiscale, quindi avere 3-4 milioni di incentivi per fare le produzioni che spesso non avevano alcun successo e peraltro spesso non andavano neanche a finire in sala, si faceva dare i soldi da una società, poi pagava questi finanziamenti, poi pagava finti costi di produzione a una terza società, e quella terza società ridava i soldi alla prima società finanziatrice, una specie di circolo chiuso, diciamo la truffa del secolo, perché insieme al bonus edilizi questa roba del tax credit è uno scandalo mostruoso che con le nostre tasche ha finanziato film che nessuno ha visto e ha, secondo questi famosi cineasti, reso importante l'industria del cinema italiano. Non mi ricordo che cosa sia così interessante in questo. Pensate che Cucinelli si è fatto fare 4 milioni di tax credit per il suo film, io sono d'accordissimo, benissimo, ma siamo abbastanza sicuri che il film narcisistico celebrativo di una grande star fatta dalla star forse se la paghi anche quei cazzo di soldi suoi, invece che pensare che ci sia un tax credit per la produzione di quel film. Ma vabbè, però questo la sinistra non si indigna, no? E dal punto di vista politico, due segnali che vengono sempre in cui la Forza Italia che è un po' squassata dalla presenza di Occhiuto. Il presidente della Regione Calabria fa questo incontro in cui indegnamente partecipo io, tanto non se ne è accorto nessuno, ad esempio il Foglio non se ne è accorto oggi in questa lunga intervista che fa Occhiuto, in cui Occhiuto pone le basi della sua idea liberale, che nasce da una considerazione economica che io condivido al 100%, cioè per proteggere poche corporazioni rischiamo di dimenticare gli interessi di milioni di contribuenti e cittadini italiani, e questo vale per tantissimi settori. La seconda cosa invece, l'intervista di Andrea Ruggeri, che è il vero organizzatore di questa vicenda, motivo per il quale io mi sono presentato a quell'incontro, perché a me ovviamente delle questioni di partito non me ne fotte assolutamente una ceppa, e Ruggeri dice ci vuole invece va oltre e dice ci vuole uno spirito diverso all'interno di Forza Italia, che era quella che mi aveva affascinato a me nel 94 con Martino e poi dopo durante la mia presenza in Parlamento, ed è una Forza Italia liberale che oggi abbiamo perso completamente. Che altro, chi è che dice Dripa? Mitico Nicola ha regalato orora il suo libro al mio caro fratellino Radical Ship, che sei un grandissimo. Eccolo qua, ve lo faccio vedere perché forse oggi è l'ultimo giorno che potete andare nelle librerie a comprarlo. L'inferno è pieno di buone intenzioni. Mi hanno detto che la Mondadori a Roma è pieno nella prima all'ingresso. E quindi in libertà super top. Giulia Assolari, buongiorno Nicola, ciao Nick, preso 3 copie, 2 delle quali andranno a parenti comunisti, che più rossi non si può. Luca Esposito, qui chi dice Pietro Panbianco, prese 10 copie e regalate, addirittura sei veramente mitico. Io direi che per il momento è tutto, noi ci vediamo questa sera, ricordatevi che c'è Sallusti questa sera alle 19.30 al posto mio, quindi sarà un bel colpo, vedrete questa sera il suo debutto, e poi ce lo vediamo a Quarta Repubblica, perché noi non andiamo in vacanza, almeno oggi. Ciao!